E torniamo qui per parlare, come stavo annunciando, del libro Love, Sex and the Web, edito dall'edizione, uscito a novembre del 2022 e scritto a più mani da Rossella Dolce, Marvi Santamaria e Fiorenzo Pilla. Fiorenzo Pilla, che è un analista delle rivoluzioni digitali, e ce ne sono state parecchie, insomma, in questi ultimi 10 anni. Poi veramente stiamo assistendo ogni anno a una mini rivoluzione, ma per parlare, insomma, questa sera siamo proprio per parlare delle tematiche che tratta questo libro, Love, Sex and the Web. Abbiamo invitato proprio ai microfoni di Radio Città Aperta il dottor Fiorenzo Pilla. Buonasera Pilla, benvenuto a Book Notes.
Buonasera, grazie per avermi invitato.
Allora, Love, Sex e Web, insomma, lei si occupa dell'universo digitale in continua evoluzione e rivoluzione, e anche il mondo dei sentimenti e della sessualità sicuramente è stato oggetto in questi ultimissimi anni, in realtà il discorso è anche un po' più lungo, però in questi ultimi anni è indubbio, insomma, è sotto gli occhi di tutti che c'è stata proprio una svolta, perché le app per incontri, per conoscenze, sono diventati anche argomento di discussione tra le cene. Dicevo prima della pausa che, mentre quando ero ragazzo io, dire alla fatidica domanda "come vi siete incontrati", rispondere "ma ci siamo incontrati su una chat", era un po' un motivo quasi di imbarazzo, si preferiva o trovare una scusa oppure glissare sull'argomento. Invece adesso è proprio tranquillamente, insomma, si è sdoganato l'argomento. Certo, un mondo così intimo e personale come può essere quello della sessualità e dei sentimenti, incontrare il mondo invece digitale, dominato soprattutto anch'esso in questi ultimi anni dalla logica degli algoritmi, è sicuramente un'alchimia particolare, un incontro particolare. Allora le chiedo un po' come questo libro in un certo senso affronta quella che è stata, visto che l'abbiamo giustamente presentata come un esperto e analista di rivoluzioni digitali, quella che è stata sicuramente una rivoluzione anche nella vita privata e personale di ognuno di noi, il mondo degli incontri e del sesso, della propria sessualità, affidato alle app. Che tipo di evoluzione c'è stata, che tipo di analisi e riscontro lei ha avuto nella sua ricerca?
Dobbiamo partire innanzitutto da una constatazione, cioè negli ultimi 15 anni l'avvento della socialità digitale, ovvero delle relazioni attraverso la rete, in maniera forte, in maniera consistente per ciascuno di noi, ha portato a una rivoluzione sociale che probabilmente non ha pari nella storia. Fino a 15 anni fa esisteva solo un piano su cui relazionarsi in maniera consistente, ed era il piano fisico, il piano reale. Da 15 anni a questa parte, a questo piano reale, si è aggiunto un universo differente, una modalità completamente differente, che è quella delle relazioni, della socialità digitale. Di conseguenza, lentamente tutti gli aspetti del porci in relazione con gli altri ci sono integrati all'interno di questo nuovo piano. E tra questi anche quelli relativi all'affettività, alla sessualità o alle relazioni sentimentali in generale. L'avvento di tutto questo ci ha necessariamente portati a dover fare i conti con qualcosa che prima non conoscevamo. Lei stesso citava, in maniera assolutamente condivisibile dal mio punto di vista, come ci sia stata una trasformazione anche nella concezione comune di cosa sia il conoscersi online. Fino a poco tempo fa l'idea di trasmettere agli altri, l'idea di comunicare ai propri amici che si era conosciuto qualcuno online, era sinonimo di incapacità di riuscire a instaurare una relazione sul piano fisico, all'interno del mondo fisico. Quindi si era costretti a rivolgersi a qualcosa più da nerd, più da emarginati dal punto di vista sociale. Adesso invece le tecnologie di relazione, e in particolar modo le dating app, sono entrate nell'uso comune, soprattutto delle generazioni più giovani, e tra le generazioni più giovani risulta naturale poter dire che ci si è conosciuti online, anche perché facciamo una brevissima considerazione, in realtà se noi consideriamo la sessualità e le interazioni online non come un sostitutivo rispetto a ciò che accade nel mondo fisico, ma un'estensione delle possibilità, un superare le barriere sociali che fino a poco tempo fa, o semplicemente geografiche che fino a un po' di tempo fa, ci tenevano costretti nel conoscere nuove persone, ecco, in questo modo dal mio punto di vista possiamo comprendere il vero valore di questo nuovo strumento, che non va a sostituire ma va ad affiancare quanto già facciamo nella realtà quotidiana.
Allora, lei dice una cosa molto interessante, non va a sostituire ma va ad affiancare. Se però le dicessi che la nostra persona digitale, oltre a un'opera di affiancamento, potrebbe nello sviluppo di determinate app e predominando sempre di più la logica dell'algoritmo, sostituire la persona dell'incontro fisico di cui lei giustamente parlava, essere predominante, essere anzi il solo fino a, se tutta, in fondo se ci ragioniamo, fino a pochi anni fa. Diciamo, c'è, secondo lei, nei suoi studi e nel tipo di ragionamento che ha fatto, mi verrebbe da dire questo pericolo, però magari non è nemmeno un pericolo, ovvero c'è il concetto della rappresentazione digitale di me che però può sostituire il me vero. Certo, lei mi potrebbe rispondere no, perché poi prima o poi ti devi incontrare sul serio e quindi tutto ritorna sempre nel mondo reale. Questo gioco però di rimando tra il reale e il virtuale fa prevalere una delle due dimensioni, le mette in competizione, alla fine una vince sull'altra. Lei che tipo di ragionamento, se l'ha fatto, per carità, compie su queste tematiche?
No, assolutamente, questo è un rischio, dipende, molto legato alle modalità di accesso che scegliamo di avere o che sentiamo di avere alle relazioni e in particolar modo all'interazione alla sessualità digitale. Può essere una tentazione molto forte quella di ricevere una gratificazione dall'utilizzo delle dating app senza per questo mettersi in gioco, senza per questo dover andare oltre nella relazione fisica. Le faccio un esempio molto concreto, accade ad esempio a degli utilizzatori di provare una semplice gratificazione nel constatare che utilizzando una dating app le persone che accedono al proprio profilo, che accedono alle proprie informazioni e che desidererebbero uscire con la persona in questione sono veramente molte. Quindi il fatto che io utilizzi una dating app e il fatto che io possa vedere che ci sono tante persone con cui in potenza potrei avere un rapporto diventa per me elemento sufficiente di gratificazione nelle interazioni con gli altri, e quindi c'è il rischio in questo caso di utilizzare semplicemente il digitale come una cartina tornasole senza mettersi in gioco personalmente e senza mettere in gioco i propri sentimenti. Logicamente questo rende il tutto un'esperienza monca e fa prevalere, come diceva lei, sono d'accordo, l'aspetto della personalità e socialità virtuale sopra la personalità fisica, ma soprattutto non ci frena dall'affrontare tutto quello che comporterebbe un incontro dal vivo con le normali emozioni, difficoltà, insicurezze che la maggior parte di noi può provare quando ha semplicemente la necessità di confrontarsi con qualcuno che non ha mai visto prima. Proprio per questo motivo è importante nell'utilizzo delle dating app e della rete in generale, ma stiamo parlando qui nel caso specifico delle conseguenze sentimentali, è importante tenere un bilanciamento tra quello che sappiamo essere la nostra persona all'interno del mondo fisico e ciò che desidereremo mostrare di noi all'interno dell'universo digitale, perché nel momento in cui inizia a esserci una discrepanza, un distacco tra quanto noi viviamo come persone nel mondo fisico e quanto vogliamo rappresentare o apparire all'interno del mondo digitale, beh, c'è una dissociazione che sicuramente non ci fa bene, perché genera un disequilibrio nella considerazione di noi stessi che può portare a quella prevalenza di cui parlava lei prima.
Dottor Pilla, senta, veniamo fuori, per fortuna, insomma, ce lo stiamo sempre di più lasciando alle spalle da un periodo molto particolare e molto anche difficile delle nostre vite, molto difficile in maniera collettiva, ovviamente noi come società, e però poi ognuno di noi in particolare l'ha vissuto, ecco, con la propria sensibilità e con le proprie angosce, le proprie ansie, chi più chi meno, per carità. Sto parlando ovviamente del periodo Covid, che è consistito in, insomma, soprattutto il primo anno, come era ovvio, misure restrittive molto pesanti e molto incisive nella vita di ognuno di noi, insomma, portando di fatto a ridurre al minimo i contatti con l'esterno e i contatti col prossimo, ovviamente parlando di una malattia a trasmissione aerea come il Covid. E poi però, insomma, man mano, sebbene per fortuna non si è ripetuto più il lockdown duro della prima ondata, però insomma varie restrizioni anche legate a elementi, soprattutto basti pensare ai paesi, ai paesini, di luoghi di socialità fisici fondamentali per le comunità, che possono essere ad esempio i bar, la trattoria, così. E poi insomma, però stavo dicendo che per fortuna poi nel 2022, insomma, la situazione si è via via più normalizzata. Anche però, se si è normalizzata, ovviamente i due anni trascorsi, 2020-21, non è che, insomma, sono passati senza lasciare, come dire, se i vari articoli che ho letto in questi ultimi anni dell'ordine degli psicologi, degli psichiatri, insomma, di chi si occupa di adolescenza, sono veri, e non ho motivo di dubitare di ciò, insomma, ha lasciato dei bei strascichi. Ma le chiedo, dal punto di vista delle relazioni digitali, delle app di dating, del mondo del sentimento e del sesso trasportato però nella realtà, non nella realtà virtuale in senso come la intendiamo oggi, nel mondo comunque, diciamo, virtuale, sempre nel mondo del web e delle app, che tipo di, come dire, spinta di accelerazione ha avuto? Immagino che, insomma, siano state usate, soprattutto passata la grande paura dei primi tempi, di più, oppure con più consapevolezza, oppure hanno raggiunto persone che prima ne erano totalmente non a conoscenza o erano indifferenti. Insomma, il Covid che impronta ha dato a questo mondo di relazioni virtuali?
Ha dato una grandissima spinta. Come ricordava, nel momento in cui siamo stati privati della possibilità di riferirci ai luoghi di interazione fisica, interazione reale, qui eravamo abituati a riferirci, non potesse essere il bar, il locale, la discoteca o qualsiasi altro elemento simile, ci si è torto collo dovuti rivolgere altrove, verso altri sistemi che prima socialmente e individualmente non venivano considerati che un appendice rispetto a quanto noi vivevamo all'interno del mondo fisico. Per cui anche le attività di interazione, le attività di erotismo, le attività sessuali si sono iniziate a vivere a distanza. Nel caso della pandemia è stata quasi una necessità, però se da un lato è stato, come ricordava lei, devastante soprattutto per le fasce di età più giovani, che in periodo importante della loro crescita e della loro maturazione relazionale si sono viste privare della parte fondamentale di relazione con i propri coetanei, ecco, però dall'altro lato ha fatto scoprire un aspetto del sesso, un aspetto delle relazioni di coppia che fino ad allora veniva quasi considerato da pervertiti. Io utilizzo la relazione virtuale, il sexting, l'interazione con il partner attraverso strumenti digitali perché sono vittima di una deviazione. In realtà si è scoperto che non è così, e si è compreso che, sebbene, questo è sempre importante ricordarlo, la parte della relazione, della componente fisica, sia essenziale all'interno di un rapporto di coppia, ci sono delle occasioni in cui, per distanza, per desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo che integri le pratiche che normalmente sono svolte all'interno della coppia, ci si può rivolgere anche all'universo digitale. Ecco, la pandemia ha dato uno stimolo a diffondere e conoscere gli strumenti di interazione e relazione sentimentale e sessuale attraverso la rete. Ma basti pensare che dal punto di vista teorico si sarebbe portati a credere che un'applicazione come le dating app, come Tinder, che trova nel contatto e poi nel successivo incontro la sua idea originaria di formazione, ecco, il momento in cui non ci si poteva incontrare, potesse entrare in crisi. In realtà sono aumentate le interazioni attraverso le dating app, proprio perché era l'unico strumento che dava la possibilità di avere in qualche modo un confronto. E se alcune pratiche, come ad esempio l'aperitivo virtuale, incontrarsi attraverso una videochiamata e fare l'aperitivo in due luoghi diversi, un tempo sarebbero sembrati semplicemente poco sensati, e in un momento in cui eravamo tutti costretti dal lockdown nelle proprie case, ci ha permesso di mantenere un filo rosso di comunicazione nelle interazioni con gli altri. Per cui da questo punto di vista la pandemia ha avuto un ruolo essenziale nel portare a galla questo tipo di strumenti e nello sdoganarli in maniera ancora maggiore in un contesto sociale dove prima venivano considerati poco più che un elemento residuale di conoscenza di possibili partner.
Pilla, le faccio due esempi tra di loro molto differenti, che però possono essere riferite al medesimo tipo caratteriale, che può comportarsi, ripeto, in due maniere, in due situazioni molto differenti tra loro, però spinto dal medesimo meccanismo. Al di là della difficoltà delle mie parole, faccio subito l'esempio. Una persona molto mite, tranquilla, alcuni direbbero anche modesta, non mai botte di testa, insomma pacata sempre nel rivolgersi ai colleghi di lavoro, agli amici, con il sesso opposto molto timido o timida, mai pazzie d'amore non so, rivolto al campo delle idee, al campo politico, mai, come dire, abbracciato estremismi o cose di questo genere. Arrivano nella nostra vita i social, con l'impatto che hanno avuto tutti i social, ed ecco che quella persona ha una determinata notizia di politica, ha una determinata notizia di, non lo so, cronaca nera, si scopre che dal computer della sua cameretta così riesce a commentare e a dire, tirando fuori un'aggressività, una rabbia, delle espressioni verbali che mai si sognerebbe e fino a quel momento mai si è sognato di usare magari con gli amici o in presenza di colleghi, così. Arrivano nella nostra vita il mondo delle app di dating e degli incontri ed ecco che magari sempre quella persona dal carattere mite, timido, riservato, pacato, eccetera, eccetera, tira fuori una verve e una brillantezza o anche addirittura proprio una sfacciataggine proprio nello scadere addirittura nell'hard, insomma nel non risparmiare nessun aggettivo quando fa sexting o scrive, insomma manda messaggi alle persone di sesso opposto, che però, ricordiamolo, nel mio esempio nella vita vera invece si vede bene dal frequentare o comunque dall'approcciare in maniera così esplicita. Due esempi molto diversi tra loro: la parte cronaca, politica, il commentatore, l'hater da tastiera, e invece la persona che, come dire, trova un insperato coraggio nelle app, nello scrivere a persone che fisicamente però non stanno vicino a lui o lei nella sua stanza. Perché ho fatto questi due esempi diversi, ma secondo me però possono essere riferiti alla stessa, come dire, tipologia umana? Perché la domanda che le voglio fare è: il fatto di non avere, di avere un medium, di avere un qualcosa che sta tra noi e l'oggetto del nostro ragionamento, della nostra critica, del nostro desiderio, sia a seconda di un esempio o dell'altro, in un certo senso modifica E se sì, però, come anche il coraggio che noi abbiamo o l'approccio che noi mostriamo solitamente alle medesime tematiche o alle persone nella vita reale, magari donandoci una safety zone, una zona di comfort che ci fa sentire, insomma, più al sicuro, più al riparo e forse anche un pochino più indifferenti delle conseguenze di ciò che scriviamo e che mandiamo su internet, ecco, o come messaggi privati.
Sì, lo modifica profondamente il medium, il layer, che lo strato che viene posto dalla presenza di uno schermo e da una comunicazione asincrona, dove noi rispondiamo, abbiamo il tempo di pensare, di riflettere su cosa scriverlo 2-3 volte o anche andare di getto senza preoccuparci delle conseguenze, ecco, sono caratteristiche che la presenza di uno schermo e di un'interazione attraverso il digitale ha modificato profondamente. Fondamentalmente i filoni per cui tutto questo è accaduto, almeno quelli fondamentali, possono essere ricondotti a 3 linee di azione. La prima è il fenomeno che viene comunemente definito come mancata percezione del pubblico di riferimento, cioè se io sono in una piazza con delle persone davanti e devo esprimere un'idea, esprimere un'opinione o semplicemente nell'esempio che faceva lei con i colleghi di lavoro al caffè, ecco, quelle persone lì davanti. Quindi ho la percezione effettiva di coloro che sono lì accanto, di fronte a me, e riesco a immaginare l'effetto che quelle parole potranno avere. In rete, anche nei social, soprattutto nei social, si ha questo effetto di mancata percezione di quale sia il pubblico che le mie dichiarazioni possono raggiungere, anche perché, le dico banalmente, per chi è iscritto a Facebook e ha più di 50 amici, ci sarà sicuramente una grossa difficoltà in qualsiasi momento in cui sta scrivendo un post nel ricordare esattamente quali siano le persone a cui si è collegato. Spesso ci si collega a persone con una discreta leggerezza, anche a persone che non si conoscono bene, poi si dimentica di averle tra gli amici, e quindi questo rende ancora maggiore la discrepanza, il distacco tra la nostra idea di pubblico di riferimento e coloro a cui effettivamente arriva il messaggio. Quindi la mancata percezione del pubblico di riferimento è sicuramente il primo elemento che porta a questo cambiamento, che può portare al cambiamento di cui parlava lei. Il secondo elemento è la mancata evidenza delle conseguenze. Ritornando all'esempio di prima, nel momento in cui noi diciamo qualcosa al caffè con i colleghi, possiamo vedere quali sono le loro reazioni. Possiamo averne contezza e quindi siamo più frenati dal timore che effettivamente ci possa essere un commento di riprovazione lì seduta stante a cui dobbiamo rispondere, una espressione semmai contrariata da parte delle persone che abbiamo di fronte, e questo, se si hanno delle timidezze o dei problemi relazionali, sicuramente è qualcosa che ci frena dall'esprimere le nostre opinioni come lo faremo sui social. Ultimo, ma non certo ultimo, la possibilità di troncare in qualsiasi momento. Nel momento in cui noi siamo nel mondo fisico, nel mondo materiale, con degli interlocutori, è difficile ipotizzare che nel momento in cui ci troviamo in difficoltà possiamo scappare via. Nel mondo digitale possiamo spegnere lo strumento o scegliere di bloccare quell'interlocutore o di non frequentare più quella risorsa. Questo retropensiero, soprattutto nei casi in cui ci sono delle timidezze, delle difficoltà nell'interagire sia con l'universo femminile che con le persone che ci circondano, ecco, questa è una via di fuga molto importante che permette di sciogliersi, permette di essere più sfrontati, come diceva lei, anche perché il fatto che io possa essere sfrontato nei confronti di una donna, a volte purtroppo, anzi spesso purtroppo anche oltre il desiderio della interlocutrice stessa, o di un uomo, oltre il desiderio dell'interlocutore stesso, ecco, questa possibilità ad un certo punto di chiudere quando la mia emotività, quando il discorso non sta prendendo la piega che desideravo, o quando la mia emotività diventa eccessiva, è un'importante scappatoia ed è quello che permette spesso di essere un po' più sfacciati nel mondo digitale rispetto a quanto si farebbe all'interno del mondo fisico. La combinazione di questi tre elementi rende effettivi quei fenomeni di cui lei parlava in precedenza.
Senta, dottor Bill, ma un'ultima domanda prima di lasciarci. Quando ero ragazzo, io insomma sto parlando degli anni 90, credo insomma che se lo ricordi anche lei, quando si cominciava un po' a parlare di sesso virtuale, di no, i computer erano già entrati nelle nostre vite, no, normalmente, insomma nella nostra quotidianità, nel mondo del lavoro, ognuno a casa sua aveva la propria console, ci giocava, i più bravi non ci giocavano solo, ma addirittura ci facevano già i primi programmi, così, e quindi ovviamente come in tutte le rivoluzioni, lei è un esperto di rivoluzioni digitali, come tutte le rivoluzioni, tutti i cambiamenti, toccano i vari campi e arriva sempre il momento anche che anche il sesso viene, come dire, investito da tale cambiamento. E allora io mi ricordo negli anni 90 si cominciava a parlare, ma il sesso virtuale, ma come sarà il sesso virtuale? E c'erano qualche film, ma insomma... Io me lo ricordo, magari qualcuno l'ho visto pure, c'era qualche film che durante la trama si immaginava a un certo punto una scena appunto di sesso virtuale e si vedeva il protagonista, la protagonista che si mettevano dei tutoni con delle, come si dice, dei sensori che sono simili a quelli che ti mettono quando ti devono prendere i battiti del cuore, no? Ti devono fare i controlli al cuore, ecco, e così con dei caschi enormi, ovviamente così si immaginava 30 anni fa la tecnologia applicata al mondo del sesso. Abbiamo visto poi passare il tempo, abbiamo visto che nessuno si è messo le tutone o insomma dei caschi almeno così grandi, ma il sesso virtuale, che è una realtà, si è come dire affermato in altre maniere. Insomma, lei prima ci ha spiegato bene quali, tramite le app, insomma adesso poi si sta parlando proprio ultimissimamente di questo metaverso, vedremo che tipo di sviluppo avrà. Ma proprio questa è la mia domanda: se invece nel 2023 le dovessi chiedere come ci dobbiamo immaginare il sesso del futuro, il sesso virtuale, una volta che abbiamo capito che non ci saranno tutone e cose, ma qual è l'evoluzione che avrà la nostra sessualità nel mondo virtuale?
Guardi, in questo momento l'idea più probabile è che il nostro sesso virtuale futuro sia sempre legato alla nostra componente fisica, alla nostra azione volontaria nel mondo fisico, diversamente da come giustamente ricordava lei, l'immaginario di questo internet che avrebbe cambiato completamente il nostro mondo delle relazioni ci presentava negli anni 90 l'idea di tutte sensoriali, di strumenti o apparecchi che ci avrebbero fatto vivere la sensazione di essere immersi in un rapporto con il partner senza distinguerlo dalla realtà, ma semplicemente perché eravamo in rete, c'era la prospettiva, ricordo, di poter avere rapporti sessuali con un partner in qualsiasi parte del mondo, che in un contesto dove appena si usciva dalle telefonate in teleselezione sembrava veramente un futuro incredibile. Ecco, il sesso virtuale innanzitutto è cambiato ed ha avuto una realizzazione negli ultimi 6-7 anni legata a una modifica di strumento di riferimento. Cioè, negli anni 90, quando si pensava al sesso virtuale, si pensava alla rete, ai computer fissi e a tra virgolette, gadget o appendici che si potessero collegare alla rete tramite questi computer fissi. Peccato che poi nel tempo ci sia stato uno strumento che molto più del computer stesso condiziona le nostre vite, che sono gli smartphone. Quindi è inevitabile che le interazioni e l'idea di sviluppo di sesso virtuale sia passato attraverso il device che più spesso abbiamo con noi, quindi sexting, sessioni di sesso virtuale attraverso cam, attraverso la rete, di una pornografia in tempo reale che, questo ci sarebbe tantissimo da parlare su questo, che ancora non trova una sua definizione effettiva nell'ambito delle relazioni. Se dovessimo immaginare il futuro, innanzitutto dovremmo immaginare un futuro in cui tutta l'idea di virtualizzazione del nostro presente con immersività, e mi riferisco a quel metaverso di cui parlava lei, che ancora oggi non esiste, perché oggi esistono N metaversi, oppure alla realtà aumentata, cioè l'integrazione di elementi virtuali nella nostra visione del mondo fisico attraverso gli occhiali speciali. Ecco, la direzione che possiamo immaginare è quella. Già ci sono in diverse località nel mondo dei locali che sono specializzati nel vivere un'esperienza sessuale attraverso la visione 3D, attraverso la proiezione in caschi di realtà aumentata, realtà virtuale, di filmati o materiale pornografico che appaiono proprio 3D e in soggettiva. Probabilmente l'evoluzione, la prima evoluzione che ci sarà legata alla diffusione della realtà virtuale, della realtà aumentata all'interno delle nostre vite, e la grande scommessa sul nostro futuro in termini di interazione digitale passa proprio dalla realizzazione di questo tipo di strumenti e la loro integrazione in maniera semplice nella nostra quotidianità, perché anche oggi noi abbiamo dei visori per la realtà virtuale o per la realtà aumentata, ma sono strumenti pesanti, ingombranti, che spesso hanno necessità di essere ancora collegati a computer fisici, a computer fissi per la capacità di calcolo. Ma se dovessi scommettere qualcosa sul futuro del sesso virtuale, ecco, lo vedrei integrato nel mondo della realtà virtuale e della realtà aumentata, sempre a patto che lo sviluppo che oggi si pensa potrà avere in futuro sia una realizzazione concreta.
Ebbene, lei giustamente, noi staremo a vedere, lei giustamente nella sua risposta ha detto che insomma ci sarebbe tanto da dire, e questo è vero, ma per i nostri ascoltatori, insomma, siccome non possiamo dirvi tutto, allora vi rimando alla lettura di Love, Sex e Web, scritto da Rossella Dolce, Marvi Santamaria e Fiorenzo Pilla, ed edito per Le Edizioni. A noi non resta che salutare e ringraziare l'analista delle rivoluzioni digitali, dottor Fiorenzo Pilla, per essere stato qui con noi a Book Notes. Dottor Pilla, grazie mille.
Grazie a voi e buon proseguimento.